Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica, martedì 21 novembre. Uno stato di eccezione sembra governare l'Italia di questi tempi, con la destra neofascista insieme a quella post-berlusconiana e leghista, tutti entrati nelle stanze del potere. Dopo che i vari La Russa, con il sostegno di Meloni, hanno perorato ampiamente nei mesi scorsi la causa della fine dell'antifascismo repubblicano, cioè sostenendo sostanzialmente la tesi si può governare l'Italia anche senza dirsi antifascisti, ora c'è una nuova causa, mettiamoci le virgolette, emergente, e cioè tentare di dimostrare che si può governare l'Italia anche contro i sindacati e mettendo in discussione il diritto di sciopero sancito dalla Costituzione. Ne abbiamo avuto un esempio con le minacce prima e la decisione poi del ministro Salvini la settimana scorsa di precettare i lavoratori e le lavoratrici del settore dei trasporti, venerdì scorso, prima giornata di sciopero generale di CGIL e UIL contro la manovra principalmente. Ora Salvini si sarebbe addirittura spinto troppo in là contro il diritto di sciopero se addirittura la presidente del Consiglio Meloni ha sentito il bisogno di ribadire che il governo non ha intenzione di modificare la normativa sul diritto di sciopero, aperte e chiuse le virgolette. Ora la protesta sindacale, lo sciopero generale, prosegue nelle sue tappe predefinite da CGIL e UIL. Ieri è stata la giornata di sciopero generale in Sicilia. Lì alla manifestazione regionale di Siracusa c'erano 10.000 lavoratrici e lavoratori, numeri importanti per quella piazza, hanno spiegato i sindacati siciliani. La prossima giornata di sciopero generale di CGIL e UIL sarà venerdì prossimo, il 24 novembre, riguarderà le regioni del nord, poi il 27 novembre la regione Sardegna e poi per concludere queste 5 giornate di mobilitazione generale il 1 dicembre con le regioni del sud. Saluto e do il benvenuto a Serena Sorrentino, buongiorno.
Buongiorno.
Segretaria generale della funzione pubblica della CGIL. Allora, il sindacato in qualche modo messo sotto pressione, no? La settimana scorsa dal ministro Salvini, la minaccia prima, come dicevamo, la decisione poi di precettare i lavoratori e le lavoratrici dei trasporti. Allora, una prima domanda che mi sento di farle è come, secondo lei, Serena Sorrentino, sta il diritto di sciopero in questo paese? Il suo stato di salute?
A me sotto pressione è sembrato in realtà il ministro, non tanto il sindacato, perché noi abbiamo comunque avuto una grandissima risposta da parte delle lavoratrici e dei lavoratori che anzi, dal mio punto di vista, hanno anche deciso nelle ultime ore di aderire allo sciopero e di partecipare alle manifestazioni proprio perché hanno percepito un attacco frontale ad un diritto che, ancorché essere sancito dalla Costituzione, nel nostro paese è sempre stato percepito dopo la resistenza e quindi la liberazione anche dal sindacato corporativo e fascista, dalla soppressione del diritto di sciopero, come una delle più grandi riconquiste. Il diritto di sciopero, ricordiamoci, che è disciplinato nel nostro paese come un diritto soggettivo, è un diritto della persona. Poi certo sono le organizzazioni sindacali che lo proclamano, e quando nel 1990 si pose il problema di contemperare il diritto ad avere comunque la garanzia dei servizi essenziali, il diritto dei lavoratori a manifestare per ragioni.
Sorrentino, mi scusi, ma il segnale va e viene, non so se si tratta di dover fare il passo che permette di risolvere la questione, se cortesemente riesce a spostarsi un secondo, prego.
Dicevo, il diritto di sciopero è stato normato nel 90 per contemperare il diritto dei cittadini a vedere comunque riconosciuti i servizi essenziali e quello dei lavoratori a rivendicare i propri diritti a partire dal rinnovo del contratto, così come anche sulle grandi questioni generali. E questo è il punto di attacco politico, il salto di qualità che c'è stato questa volta da parte del governo Meloni e del ministro Salvini, perché è stato attaccato non tanto il diritto di sciopero in quanto tale, ma il diritto ad uno sciopero generale, cioè all'idea che le organizzazioni sindacali possano manifestare non soltanto sui diritti soggettivi ma sui diritti collettivi. E io penso che questo sia un punto che riguarda anche la tenuta democratica del nostro paese. Forte è stata la risposta il 17 novembre, forte è stata la risposta il 20, lo sarà altrettanto il 24, il 27 e il 1 dicembre. Quello è il miglior modo per difendere il diritto di sciopero. Dopodiché è chiaro ed evidente che quello è stato un attacco strumentale, ma in realtà si vuole limitare il potere del sindacato.
Da questo punto di vista, la strategia, no, in qualche modo di tentare anche di indebolirvi attraverso una divisione dentro le confederazioni sindacali, CGIL, CISL e UIL, alcuni degli esponenti della destra in questo paese dicono guardate, il sindacato è diviso, non è in grado di portare avanti una piattaforma comune. Sorrentino, che cosa risponde a questo tipo di obiezione?
Che si deve interrogare il sindacato che ha abbandonato la piattaforma comune, perché in questo momento noi stiamo discutendo, o vorremmo meglio discutere, con il governo e con il Parlamento sul tema delle pensioni, dove c'è una piattaforma unitaria. Noi portiamo avanti quella piattaforma, c'è un'organizzazione sindacale che invece ha cambiato opinione. Sul fisco altrettanto, abbiamo una piattaforma unitaria, noi ci atteniamo a quella, c'è un sindacato che ha cambiato opinione. Sul tema del rinnovo dei contratti pubblici, anche lì abbiamo una piattaforma unitaria, c'è un sindacato che ha cambiato opinione. Io veramente, insomma, penso che piuttosto che chiedere coerenza a noi che portiamo avanti la piattaforma unitaria, andrebbe forse indagato perché c'è un sindacato che in questo momento, di fronte anche ad una legge di bilancio che non dà risposte alle piattaforme unitarie, ha fatto un'altra scelta. Ribalterei quindi la prospettiva.
Passiamo ad alcune delle questioni di merito, Serena Sorrentino. Lo stato della sanità pubblica in questo paese è uno degli oggetti, no, anche della protesta, dello sciopero generale che voi avete indetto per quello che c'è, o forse meglio sarebbe dire che non c'è, nella legge di bilancio del governo Meloni. Allora, lo stato della sanità pubblica in questo paese, mi verrebbe da dire, forse esagero, è una sorta di scandalo etico, un tradimento rispetto a quanto accaduto ad esempio soltanto 2 anni fa durante i mesi della pandemia. Se la sanità pubblica non funziona come dovrebbe, è un altro pezzo anche qui di democrazia, no, che in qualche modo se ne va. 2 anni fa tutti hanno riconosciuto, anche coloro che non avevano voluto guardare dentro la sanità pubblica se non per smantellarla, hanno riconosciuto che quel ruolo della sanità pubblica fu fondamentale. Da tutte le parti in qualche modo arrivarono le promesse anche da chi oggi guida il governo della Repubblica, eppure oggi ci troviamo di fronte a fare i conti con una situazione difficile. Non sto a parlare della questione delle liste, perché è tanto drammatica quanto rischia di diventare rituale il denunciarlo, però l'oggetto delle questioni passa proprio attraverso queste condizioni materiali, Serena Sorrentino.
Ecco, la penso esattamente allo stesso modo. Il tema politico che noi stiamo ponendo in queste ore al governo, al ministro Schillaci, è esattamente quello che veniva delineato nella premessa. Il Covid ci ha fatto capire esattamente quali erano le aree disfunzionali del nostro sistema sanitario. Una eccessiva frammentazione attraverso la regionalizzazione di quelle che sono le politiche di garanzia dei livelli essenziali di assistenza, una carenza di personale strutturale a cui vanno date risposte molto articolate, a partire dallo sblocco del numero chiuso per la formazione dei professionisti sanitari, fino alla valorizzazione professionale attraverso retribuzioni che rendano attrattivo il sistema pubblico, la riorganizzazione dell'assistenza territoriale e dell'integrazione sociosanitaria a partire dai servizi domiciliari fino alla gestione delle cronicità e dell'RSA, e infine una riforma necessaria della medicina di base e della medicina d'iniziativa, dai medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, fino alla specialistica ambulatoriale. E quindi diciamo che la pandemia ha esattamente delineato la mappa di quelle che erano le criticità. È stata data una risposta con il DM77, il PNRR, che doveva appunto essere la risposta in termini organizzativi, a cui andava data coerenza anche con risorse e investimenti nella legge di bilancio sul Fondo Sanitario Nazionale. Stiamo assistendo invece ad un film che cancella completamente l'esperienza della pandemia e scommette tutto sulla privatizzazione, con un principio, diciamo, che è assunto quasi come elemento regolativo, ad esempio nella legge regionale della Lombardia, che parifica la funzione collaborazione di pubblico e privato, addirittura nella coprogrammazione degli interventi, ed un arretramento del servizio pubblico a cui corrisponde nella legge di bilancio un incremento invece delle risorse che finanziano il sistema accreditato. Perché è importante sottolineare questo aspetto? Perché minare l'universalità del sistema sanitario nazionale significa le persone più esposte al rischio che la salute diventi sempre di più non una responsabilità pubblica, ma un costo individuale, come già oggi accade per la stragrande maggioranza delle prestazioni, che sono pagate con spesa fuori portafoglio dai cittadini italiani. Ricordiamoci che il Fondo Sanitario Nazionale è stato tagliato in questi anni di 37 miliardi e che i cittadini italiani hanno visto aumentare la spesa privata di un'entità pari a 40 miliardi. Circa 40 miliardi sono le risorse che dal Fondo Sanitario Nazionale vanno verso il sistema privato accreditato. Possiamo tranquillamente dire che oggi la spesa in Italia verso il sistema privato è più alta dell'investimento pubblico che facciamo per garantire i servizi essenziali ai cittadini. Gli effetti che vediamo sono lunghe liste di attesa, fuga del personale, difficoltà nella riorganizzazione dei servizi territoriali e la mancanza di un disegno strategico che faccia della salute non un capitolo di spesa, ma un investimento rispetto al benessere della popolazione.
Di fronte a quella che lei ha chiamato, Serena Sorrentino, la scommessa che il governo fa sulla privatizzazione della sanità pubblica, c'è una riflessione anche poi forse più generale, no? Sui cittadini a cui si sta togliendo, i cittadini soprattutto quelli più fragili, quelli che si trovano in condizioni economiche più difficili, gli si sta togliendo un pezzo dei propri diritti, oltre che un pezzo di servizi essenziali, importanti, eppure in questo paese, sotto certi punti di vista, al di là della vostra protesta, no, di queste settimane, in qualche modo quegli stessi cittadini sembrano subire, no, passivamente quella condizione di espropriazione di diritti essenziali. Lei, come importante rappresentante sindacale in questo paese, a volte si chiede del perché è così difficile essere mobilitanti anche su questioni fondamentali come appunto la difesa della sanità pubblica? Non la sento più, Serena Sorrentino.
La sento.
Ah, ecco.
Ma io penso che, ad esempio, a partire dalla importante manifestazione del 7 ottobre, la Via Maestra, che ha visto non solo la CGIL ma circa 200 associazioni scendere in campo a difesa dei diritti fondamentali della Costituzione, tra cui il diritto alla salute, che ci aveva visti già impegnati in una manifestazione il 24 giugno, ci sia un risveglio della partecipazione sociale. La stessa attivazione di tanti movimenti e liste civiche segna un ritorno del civismo che è importante e che non va sottovalutato. Certo, noi ci aspettiamo che la reazione rispetto ai diritti negati sia più articolata e più organizzata. Penso anche che le persone siano molto spaventate, perché senza soluzione di continuità siamo passati dalla crisi pandemica alla crisi economica dovuta alla guerra. Vediamo una difficoltà di percezione delle famiglie, di sfiducia anche nei confronti della politica, a partire dal governo che non riesce a trovare risposte adeguate. Penso per esempio alla discussione sul salario minimo, che è un problema che oggettivamente interroga non semplicemente chi un lavoro non ce l'ha, ma anche chi non riesce a sopravvivere del proprio lavoro, e di fronte ad una situazione praticabile, no? Anche a portata di mano, che vede un largo consenso. C'è un blocco invece della politica e delle associazioni datoriali, che giustamente i cittadini non si spiegano, così come non si spiegano perché c'è il definanziamento dei servizi pubblici, i servizi educativi, abbiamo parlato della sanità, ma l'assistenza sociale, penso per esempio al taglio alle politiche per la disabilità. È evidente che a questa sfiducia generale va data una prospettiva. Io penso che anche in questo il sindacato confederale abbia un ruolo, proprio perché propone una proposta generale di alternativa, e credo che anche questo sia parte della spiegazione di questo attacco politico del governo al sindacato confederale, almeno a quella parte del sindacato confederale che oggi scommette sulla partecipazione dei cittadini per segnalare che non c'è condivisione di queste politiche, e il radicamento nel territorio della mobilitazione credo che sarà incrementale anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Io non sono sfiduciata, non sono pessimista, penso invece che ci sia la possibilità che i cittadini italiani decidano di scommettere sulla partecipazione per segnalare il loro dissenso.
Serena Sorrentino, le rubo ancora due minuti per un'ultima questione che volevo sottoporle. Se ne sta discutendo in questi giorni, in queste ore, tantissime. La discussione pubblica, diciamo così, ha preso un ritmo battente. È la questione che riguarda i femminicidi, la violenza maschile sulle donne. Si è detto, ripetuto, scritto ampiamente, è anche il risultato di una cultura, della cultura maschile, di dominio sul corpo delle donne. C'è anche un'altra questione che rende i femminicidi il risultato di uno squilibrio di potere che si instaura anche nei luoghi di lavoro, no? Tra i generi, tra uomini e donne, salari diversi tra uomini e donne, anche in presenza di uguali mansioni, uguali lavori. Che cosa si può dire soprattutto su questo aspetto, quello che riguarda la discriminazione che si compie dentro i luoghi di lavoro, che è uno degli elementi, no, che vanno a nutrire l'orrore del femminicidio? Serena Sorrentino.
Io penso che sia giusta questa chiave di lettura, cioè il luogo di lavoro è simbolicamente ciò che in qualche modo disvela anche qual è la radice di questa sproporzione nel rapporto tra i generi, anche perché la ragione vera della discriminazione dal punto di vista del pay gap, ma anche delle carriere delle donne nel mondo del lavoro, deriva dalla gestione del tempo di lavoro. Noi non abbiamo contratti che hanno retribuzioni differenziate per uomini e donne, la retribuzione è appunto unica e universale, riguarda il profilo professionale. Ma perché c'è questa disparità di trattamento delle donne? Perché le donne hanno meno tempo a disposizione per fare straordinari, sono vittime per esempio del part-time involontario, difficilmente riescono a sostenere un'organizzazione del lavoro che stressa sempre di più la presenza e l'orario di lavoro, che diventano inconciliabili con una società che appunto attraverso il taglio al welfare e ai servizi pubblici scarica sulle donne il peso delle responsabilità genitoriali e delle responsabilità familiari e i doveri di conciliazione. Questo è un punto importante perché ci ripropone una società che vede nella segregazione sessuale, quindi nella separazione tra il ruolo di produzione assegnato ai maschi e quello di riproduzione assegnato alle donne, un ritorno all'antico. E proprio questa è una delle fonti di discriminazione, e che in qualche modo favorisce anche quel brodo di cultura che viene anche alimentato da una visione stereotipata del rapporto tra i generi, che purtroppo la politica sta fomentando anche in queste ore, e che in qualche modo rende le donne vittime di una costrizione sociale e di un ruolo subordinato a quello degli uomini, che a questo punto in maniera assolutamente inedita e con una violenza che probabilmente queste nuove generazioni non solo non hanno mai conosciuto, ma fortunatamente per noi, dico, iniziano a contestare come radice della loro società, si sta manifestando. Il femminicidio è un fenomeno che va assolutamente aggredito, ne parliamo ma non agiamo, e questo è il grande problema che abbiamo davanti. Abbiamo la responsabilità di interrompere non soltanto la catena dei femminicidi, ma di intervenire culturalmente sulla nostra società, che diventi non semplicemente paritaria, ma una società che accetta le differenze e che non discrimina. E io penso che tutta la discussione che si sta facendo sull'importanza dell'educazione all'affettività, che andrebbe accompagnata anche dall'importanza dell'educazione alla gestione della rabbia e a percorsi di sostegno agli uomini maltrattanti, è assolutamente fuori dal registro di quello che serve in queste ore. Noi abbiamo bisogno che quei strumenti diventino subito, immediatamente agibili e costruttori di una società che si fonda sulla non discriminazione e sulla non violenza tra i generi. Penso che bisogna agire, ecco. Non è più il tempo della discussione, non è più il tempo della valutazione sulla efficacia o meno dell'inasprimento delle pene, è un problema culturale, è un problema che interroga innanzitutto gli uomini e credo che ci sia bisogno di una risposta forte e determinata a partire dal 25 novembre, ma che vada oltre le manifestazioni e che si trasformi in azioni concrete. Di cioè, questo hanno bisogno le nuove generazioni.
E quel bisogna agire a cui faceva riferimento un momento fa, in qualche modo è stato fatto proprio da Maurizio Landini un paio di sere fa in una trasmissione televisiva. Il segretario generale della CGIL diceva: noi uomini che siamo i soggetti che agiscono la violenza sul corpo delle donne, noi dobbiamo cominciare a farci sentire, a mobilitarci nel ripudio della violenza di genere. E per questo Landini diceva: io ci sto pensando, ma ne devo discutere con i miei, a qualche forma di anche di sciopero degli uomini contro la violenza di genere. Che cosa ne pensa Sorrentino? E su questo poi la saluto.
Che sarebbe il primo segnale che c'è una presa di consapevolezza nuova, che il problema della violenza sulle donne è un problema degli uomini. Ha ragione il segretario generale, e sono gli uomini che devono dichiarare che c'è una condanna sociale nei confronti di chi utilizza la violenza come strumento di sopraffazione. Vale nel conflitto tra popoli, vale anche nel conflitto tra generi. Io penso che ci sia una coerenza tra essere per la pace ed essere contro ogni forma di violenza sugli esseri umani. E il tema del femminicidio è un tema che interroga innanzitutto gli uomini, e se c'è uno sciopero promosso dagli uomini, penso che sia il primo atto di una presa di coscienza importante che determinerà forse un cambiamento di approccio anche culturale e di condanna sociale che gli uomini stessi devono fare nei confronti degli uomini maltrattanti.
Grazie Serena Sorrentino per il tempo che ci ha dedicato questa mattina, segretaria generale della Funzione Pubblica della CGIL. Buona giornata e a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Abbiamo rubato qualche minuto in più a Serena Sorrentini di quello che avevamo concordato. Lei si trova a Napoli adesso, dove sta per iniziare con la sua presenza un'iniziativa sindacale della CGIL. Vi voglio salutare, prima di chiudere, leggendo un pezzo di un articolo scritto da Francesco Piccolo, lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo, e pubblicato stamattina da Repubblica. Non esistono i maschi progressisti, questo è il titolo dell'articolo. E nella parte conclusiva Francesco Piccolo dice: «Io non mi voglio salvare affatto». Noi non ci dobbiamo salvare affatto. In questa storia non ci sono uomini progressisti, moderni, rivoluzionari. Ripeto, ci possono essere persone progressiste, moderne, rivoluzionarie, ma se queste persone sono uomini, in quanto uomini, non lo sono più. Siamo stati almeno una volta, e anche di più, nella vita, quello che urlava sopra, che non faceva parlare, che doveva parlare prima lui, quello che spiegava come bisogna comportarsi, o come fare una cosa, o addirittura come bisogna vivere, quello che ha cercato di imporre il suo ruolo, quello che si è incazzato di più perché sapeva di avere torto, quello che non ha accettato che si amasse un altro uomo, non ha accettato e dire poco, quello che si ricorda che aveva ragione anche 2 mesi dopo e chiama e dice: «Hai visto che avevo ragione?». Quello che quando parla a una riunione si rivolge agli altri uomini, quello che si dimentica come si chiama la collega, quello che manda messaggi ambigui per tutta la vita, quello che sul treno si sente in dovere di rivolgere la parola a una donna che siede di fronte solo perché è carina e non riuscirebbe a tornare a casa senza averlo fatto, quello che si appropria delle idee delle altre, disinvoltamente, eccetera, eccetera, eccetera. E c'è un'altra cosa che ci riguarda, scrive Francesco Piccolo, e che mi riguarda in questi anni in cui ci si occupa con meticolosità di questo problema. Noi uomini, a tutto questo, siamo già insofferenti. Io per primo sono molto insofferente, ci siamo stancati, diciamo vabbè ho capito, cerchiamo di comportarci bene, ma sbuffiamo perché ci hanno già rotto le palle e questo è quello che diciamo, anzi, e questo è quello che pensiamo, ma non sempre lo diciamo, soprattutto se siamo progressisti. Va bene, abbiamo capito, adesso non rompete più i coglioni. E allora questo è il modo anche ruvido con cui Francesco Piccolo descrive un pezzo della discussione che si è aperta, no, in questi giorni, che riguarda noi uomini e il fatto che in qualche modo gli uomini debbano rompere il silenzio in cui si sono convenientemente rinchiusi molto spesso. Siamo arrivati alla conclusione della trasmissione di oggi. Tra poco la linea passa a Cult, a Dira Rubini. Noi ci risentiamo domani alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.